Buonasera, ringrazio tutti i presenti e siamo alla nostra prima conferenza come associazione Only One Family, che è stata costituita poche settimane fa. Solo una famiglia, come si può vedere dal logo qui sopra. E il primo punto, cerco di presentarla in pochi secondi, come se possibile, la nostra associazione. E il primo punto dei valori fondanti è il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili. Perché sottolineo questo? Perché la famiglia è il primo nucleo della società, è proprio la base della società. E oggi parleremo nel ciclo di conferenze al cuore dei grandi temi della fede e del pensiero, parleremo della dottrina sociale della Chiesa, quindi anche di quello che è anche una regola di società. La nostra associazione, tra i vari punti degli scopi sociali, dei fini, è quella di promuovere la socializzazione delle famiglie costituite da unioni naturali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative. Un punto, un altro dei punti, adesso non leggo tutto lo statuto perché sarebbe molto lungo, un altro dei punti è quello di lottare contro ogni forma di avversione e discriminazione relativa alla difesa dei valori della famiglia naturale, ovvero di quella basata sulle unioni naturali eterosessuali. Inoltre, ogni forma di avversione e discriminazione alla difesa della vita dal concepimento al suo termine, al diritto dei genitori di educare i propri figli, alla tutela delle famiglie naturali, in particolare quelle numerose, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa. Vogliamo inoltre sostenere le azioni e le rivendicazioni delle famiglie naturali eterosessuali, promuovendo anche e cercando di favorire nel tessuto sociale le testimonianze di vissuti legati ad esperienze di vita, di malattia o anche di perdita di persone care nel contesto interno alle famiglie naturali eterosessuali. Noi poniamo anche molta attenzione al discorso della testimonianza, perché siamo convinti che la testimonianza di una persona può essere molto importante anche per salvare la vita di un'altra. Abbiamo spesso timore di parlare di pensieri, di cose che ci affliggono, di dolori che portiamo dentro, di dolori che viviamo, però in realtà tante volte la condivisione di questi sentimenti possono veramente essere un balsamo per qualcun altro che vive le stesse cose e che non ha il coraggio di esprimerle. Abbiamo obiettivi ambiziosi, però siamo convinti e siamo pieni di volontà di volerli perseguire e portare avanti. Certo che è difficile, soprattutto perché alcuni punti dello statuto che ho appena letto sembra parlare di cose ovvie, ma purtroppo siamo arrivati al punto che la vita, la famiglia, il concepimento non è più una cosa ovvia. E allora eccoci qua, ci siamo messi insieme a un gruppo di amici, abbiamo detto costituiamo l'associazione e cominciamo dal basso. Quello che noi vorremmo mettere o che vorremmo fare è cercare di creare dei piccoli semi. Non abbiamo intenzione di muovere le masse, abbiamo intenzione di creare, di mettere in qualcuno di noi o in tutti noi un seme che sarà a sua volta il seme che andrà a germogliare. Io penso che nella nostra vita nulla viene a caso, penso a 16 anni fa quando mi sono sposato con mia moglie e abbiamo scelto un Vangelo che mai avrei pensato che sarebbe stata la guida poi della nostra vita, cioè quella del chicco di seme, del chicco di senape, del seme di senape, un piccolissimo semino che quando germoglia fa dei cespugli molto vigorosi che a sua volta produce altri semi, ecco. Questo è quello che speriamo con la nostra piccola testimonianza, con il nostro lavoro, di poter portare a compimento. quello di tanti semi. Abbiamo con noi oggi Silvio Bracchetta, che ringraziamo per il tempo che ci dedica. Quando ci siamo trovati e ci siamo domandati come cominciamo, ha avuto lui questa grande idea di dire: ma parliamo intanto dei grandi temi della fede e del pensiero, partiamo da questi. E così ha sviluppato questo un ciclo di 4 incontri. Oggi parleremo della dottrina sociale della Chiesa, si parlerà di gender, si parlerà del valore legato al pansessualismo, il valore della castità. Affronteremo diversi temi importanti, tutti legati e visti ovviamente dal punto di vista della dottrina della Chiesa. Ma di questo penso che sarà molto più preparato Silvio a intrattenerci. Io vi ringrazio, do la parola a Silvio e intanto buon ascolto e grazie ancora.
Grazie a Amedeo Rossetti di questa presentazione e ringrazio anche padre Luigi Moro per la gentilissima ospitalità in questo bellissimo santuario di Monte Grisa dove ci troviamo. La scrittura dice: sul monte il Signore perdona. Quindi noi siamo venuti qua sul monte, perché sul monte sono successe tante cose fondamentali nella storia di Israele, del popolo di Dio. Sul monte sono stati dati i 10 comandamenti, il decalogo. Sul monte Abramo voleva sacrificare suo figlio Isacco. Sul monte sorge Gerusalemme, l'arca dell'alleanza si muoveva sui monti di Giuda. Quindi il tema della montagna come luogo particolare e privilegiato per l'incontro con Dio è un tema molto grande e per questo anche, per questo motivo siamo anche qua. Iniziamo questi cicli di conferenze proprio con l'introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. È un argomento molto delicato, ma anche molto attuale, perché è una disciplina teologica che oggi più che mai può illuminare la nostra società per ritrovare i fondamenti che in fondo ha perso. Vediamo di fare un piccolo quadro storico brevissimo. Pio XII nel 1941 conia il termine dottrina sociale, perché nel suo radiomessaggio di Pentecoste, appunto del 1941, parla di doctrina socialis. La dottrina sociale come disciplina però era cominciata molto tempo prima, era cominciata nel XIX secolo, quando il pontefice Leone XIII, nel 1891 promulgava la Rerum Novarum. Quindi con questo nome, cioè dottrina sociale della Chiesa, dobbiamo intendere una disciplina che è nata storicamente con questa enciclica, con questo pronunciamento di Leone XIII, che intendeva dare una risposta di verità, una risposta di tutta la Chiesa ai problemi del tempo, che erano i problemi della grandissima questione sociale, che dopo vedremo più in dettaglio di che cosa si tratta. Quindi l'espressione dottrina sociale della Chiesa, così come la conosciamo, è una faccenda della fine Ottocento e che investe tutto il Novecento fino ad oggi. Come nome, ma noi in questa conferenza ci vogliamo occupare dell'introduzione alla dottrina sociale della Chiesa e vediamo che invece la Chiesa ha avuto sempre una dottrina sociale, seppure non con questo nome. E quindi lasciamo un attimo Leone XIII, lasciamo il Novecento, lasciamo la grande questione sociale del XIX secolo e vediamo proprio le origini della dottrina sociale della Chiesa, nella Rivelazione. Per vedere queste origini dobbiamo fare riferimento alla Rivelazione, quindi ai testi sacri, al Magistero, alla tradizione della Chiesa. Comunque, una cosa che si può dire subito della Rivelazione è che avviene nel mondo reale delle persone, un mondo reale fatto di famiglie, di individui, di società, di associazioni, di persone che si raggruppano in clan, in associazioni di arti e mestieri, in associazioni di guerra, l'esercito, lo Stato poi si riunisce nel potere del sovrano, oppure quando siamo in epoca moderna, nelle democrazie. Quindi la Sacra Scrittura, la Bibbia, in realtà tratta del messaggio di salvezza di Dio Onnipotente tanto ai singoli quanto però anche alla società, perché è della Scrittura parlare di un Dio che parla al suo popolo, e quindi è un Dio della realtà, in quanto questo popolo non è fatto di individui staccati tra di loro, ma di individui che hanno un legame per tutta la vita con le altre persone a loro vicine. Ecco, per esempio, non stupisce il fatto che già dall'inizio, già dalla Genesi, la Bibbia è piena delle famose genealogie. Troviamo elenchi interminabili di genealogie, a cominciare dalle genealogie di Adamo ed Eva, poi i patriarchi. Qua per esempio vediamo la genealogia completa di Abramo. Abramo, assieme a Sara generò Isacco. Isacco, assieme a Rebecca, generò Giacobbe. Dio si rivela all'uomo, ma non si rivela all'uomo singolo, si rivela alla società. La società è fatta anche di persone singole, però questi due aspetti non sono assolutamente slegati. Già da questo si può intuire che esiste un insegnamento sociale, anche sociale, della Chiesa, e non solo un insegnamento per i singoli. Come tutti i popoli, il popolo dell'Alleanza, Israele, è un popolo ordinatissimo. Tra il singolo israelita e il re sorgono tanti corpi sociali intermedi, appunto, come abbiamo detto, c'è tutta la classe sacerdotale, c'è l'esercito, c'è tutto il mondo del lavoro. Questo non succede solo ovviamente in Israele, tutte le nostre società più o meno civilizzate o non civilizzate hanno un certo ordine, però la Scrittura è importante perché fonda questo ordine teologicamente, va dentro al mistero proprio dell'uomo come singolo e come essere che non può vivere da solo. Ecco, quindi il popolo di Israele si organizza nelle 12 tribù, di cui nel libro dei Numeri ne è descritto il censimento. Ci sono censimenti, anche il censimento è un fatto sociale, su comando di Dio. Poi, per esempio, Mosè è convinto dal suocero Jetro a scegliere i giudici. Qua vediamo il potere giudiziario, perché siano costituiti sopra Israele come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Qua vediamo che abbiamo dei numeri che esprimono un ordine, la Bibbia è piena di numeri, è talmente piena di numeri che c'è anche un libro che si chiama Numeri. Il numero ha una sua valenza teologica ed esprime tante cose, ma nel nostro caso esprime qualcosa che ha a che fare con il sociale, con la società delle persone. E veniamo al Nuovo Testamento, veniamo a Gesù. Gesù, prendiamo un caso, diciamo, simbolico, un caso che adesso ci interessa a noi. Gesù è attorniato dalla folla presso il lago di Tiberiade. E che cosa fa? Prima della moltiplicazione miracolosa dei pani e dei pesci, il Signore dice ai discepoli: fateli sedere per gruppi di 50. Quindi l'ordine continua, il popolo di Israele continua ad essere sempre ordinato. Gesù non dice restate e sistematevi come volete, no, sedetevi a gruppi di 50. Per esempio, cosa dice Sant'Agostino? Sant'Agostino dice che il numero 5 simboleggia coloro che sono sotto la legge, di cui il Pentateuco è la figura. E Origene, per esempio, presenta il 50 come la cifra implicante il perdono, stando al mistero dei giubilei che si celebravano ogni 50 anni. Vedete il ricorrere anche dei numeri legati agli anni, per esempio anche dei giubilei legati agli anni, agli anni e al numero anche delle persone salvate, come per esempio possiamo pensare all'Apocalisse. Quindi dal primo libro della Bibbia, Genesi, fino addirittura all'Apocalisse, abbiamo un grandissimo dispiegamento di numeri che hanno, come dicevamo, un'implicazione anche sociale. Quindi 50 è anche il numero della misericordia e del perdono. Comunque la società è fondata sulla famiglia, quindi Gesù non va fuori dalla regola, e quindi Gesù vive, è generato nel seno di una famiglia, in quanto la famiglia è la cellula originaria della vita sociale. Questo perché la prima cosa, la prima realtà, diciamo, che Dio, la prima realtà sociale che appare nel mondo è la coppia dei progenitori, appunto, Adamo ed Eva. Secondo la nota espressione di Genesi, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi partiamo proprio dai progenitori. Questo abbiamo già detto, ecco qua. Partiamo dal discorso sui progenitori. Scrive un sacerdote che si chiama Samuele Cecotti una cosa che mi è sembrata interessante in un suo studio. Samuele Cecotti dice questo: sin dall'Eden l'umanità costituì una res publica ed Adamo fu re. Al tempo dei progenitori le tre società naturali, cioè famiglia, società civile e comunità politica, coincisero nei membri, non nei fini propri di ciascuna. Comunque Adamo fu marito, padre e re, senza che la patria e la regalis potesta si identificassero tra loro. Ma adesso, a parte questa cosa, dobbiamo porre proprio l'attenzione su questo fatto. Adamo fu marito, padre e re. Perché? Perché già nella famiglia è contenuto il germe di tutta la società. La famiglia è la prima mattonella della società. Certamente nel popolo di Israele, in tutti i popoli discendenti dopo Adamo, le tre parole, marito, padre e re, si sono differenziate in corpi differenziati, il potere politico è una cosa, la famiglia è un'altra cosa, ma la prima coppia conteneva già in sé queste tre realtà. Adamo quindi marito, padre e re, così come Eva è moglie e moglie, regina e e madre, scusate, moglie regina e madre. Adamo, marito padre re, e Eva è già regina, madre e moglie. Questa è una cosa interessante perché se la società, se la parola società ha un qualche significato, non può essere questo significato disgiunto proprio dalla famiglia, perché la famiglia è la prima realtà umana apparsa nella storia. C'è una cosa che non si deve anche dimenticare, perché è molto importante: ci sono tre società naturali che vengono prima di ogni legge, prima di ogni norma scritta dall'uomo. Queste tre società naturali sono la famiglia, dicevamo, la società civile e la comunità politica. Quindi non ci sono, come diceva Rousseau, dei contratti sociali, delle persone che si mettono d'accordo per costruire una certa idea di famiglia o una certa idea di società o una certa idea di comunità politica, perché queste cose sono naturali e vengono prima di ogni legge. Quindi nessuna legge, nessuno Stato può dire che cos'è la famiglia, oppure la società civile o la comunità politica, e tantomeno può rifondare queste società naturali. A proposito di questo termine, società naturali, dobbiamo fare una precisazione, perché è una cosa molto importante e che dà luogo a tantissimi equivoci. Il termine qua naturale è un termine filosofico e teologico. Non vuol dire società naturale, oppure quando parliamo di natura umana, non intendiamo affatto specificare che stiamo parlando della giungla o dell'Amazzonia o del bosco o degli animali che mangiano l'erba. Non è questo il significato di naturale. Naturale è un sinonimo di sostanza e di essenza che ci proviene da Aristotele. Certamente tra natura, sostanza ed essenza ci sono anche delle differenze, ma adesso, oggi, per questa conferenza, trattiamole come sinonimi. È vero che natura, in greco si dice physis, e physis vuol dire fisica, quindi uno potrebbe pensare, vabbè, natura è fisica. Ma la fisica di Aristotele è qualcosa che ha a che fare molto poco con la fisica che vediamo dei corpi in movimento, e invece ha a che fare molto con la metafisica. Quindi non è la natura degli animali che si cibano nella foresta, non è la giungla. Quando trovate in qualsiasi discorso che vi si parla di una società naturale, di una natura umana, la giungla e gli animali che mangiano l'erba non c'entra assolutamente niente. Quindi se per esempio c'è qualcuno che dice ma come non può esistere il matrimonio omosessuale, gli animali in natura sono anche, c'è l'omosessualità in natura, sì c'è l'omosessualità in natura, ma prima di tutto la natura è corrotta dal peccato originale. Ma anche volendo lasciare questo fatto del peccato originale, è sbagliato proprio il termine italiano, cioè la natura che intendono queste persone è la natura degli animali. Ma abbiamo detto che quando diciamo natura umana non intendiamo assolutamente la giungla, quindi la domanda è sbagliata. Non c'entra nulla che nella natura ci sono degli animali omosessuali, perché quella è una natura fatta dagli alberi. Natura umana non c'entrano niente gli alberi, vuol dire l'essenza, la sostanza dell'uomo. Quindi c'è un grandissimo equivoco, molto spesso adesso in voga sui media, su questo argomento. Ecco. Quindi tutta la società è dunque presente già subito nella prima famiglia del genere umano. Non solo, ma già nelle primissime fasi della rivelazione è presente anche l'insegnamento sociale. Quindi la dottrina sociale con questo nome quando nasce? Sì, nasce con la Rerum Novarum pubblicata da Leone XIII, ma la dottrina sociale è invece presente, anche non con questo nome, da subito, dal momento della creazione dell'uomo. Quindi per questo la sto prendendo molto alla lontana, perché la dottrina sociale è una cosa che comincia da subito. C'è una piccola digressione, brevissima, da fare, però su questo termine dottrina, no? Dottrina sociale della Chiesa. In fondo, cosa vuol dire dottrina? Dottrina vuol dire insegnamento. Insegnamento di chi? Insegnamento di Dio all'uomo, dato nell'Antico Testamento dai santi patriarchi, dato dal popolo di Israele, dato da Mosè, dato da Abramo, da Isacco e da Giacobbe, e compiuto negli ultimi tempi da Gesù Cristo, che è nostro maestro. Quindi che cosa fa il maestro? Il maestro insegna. Quindi quando parliamo di dottrina vuol dire proprio l'insegnamento di Gesù Cristo, volendo appunto concepire la rivelazione in modo compiuto, come appunto l'ha compiuta Gesù Cristo. Però attenzione, attenzione, perché Monsignor Giampaolo Crepaldi ha pubblicato un articolo che fa una importante precisazione. La dottrina sociale della Chiesa, come dice la stessa espressione, è una dottrina, e noi dobbiamo insistere su questo termine dottrina. Perché? Perché è successa una cosa negli anni 70 o giù di lì, del secolo scorso. Per molto tempo, soprattutto negli anni 70 e 80, molti contestavano questo termine, cioè dottrina, e cercavano di sostituirlo con altri, più dolci, come insegnamento sociale della Chiesa oppure discorso sociale della Chiesa. Però non lo facevano dicendo che Gesù è il nostro maestro e ci è venuto a dare un insegnamento robusto. No, lo dicevano per annacquare la dottrina. Cosa dice Monsignor Giampaolo Crepaldi? Dice: la parola dottrina, si diceva a quel tempo, negli anni 70-80, è inadatta a esprimere bene il concetto. Il principale argomento a sostegno di questa critica era che il termine dottrina era ritenuto astratto, teorico, deduttivo, mentre la vita sociale e politica era considerata concreta, sempre nuova, induttiva. Quindi l'uso del termine dottrina lasciava intendere ancora il metodo di partire dall'alto anziché dal basso, dai principi di per sé lontani dalla concretezza della realtà, dall'intellettualismo delle formule. Invece per questi contestatori il percorso doveva arrivare al contrario, dalle situazioni umane, dai bisogni, dal basso, cioè dalle condizioni storiche di ingiustizia e di povertà. Bisognava partire per elaborare nuovi orizzonti dottrinali capaci di far progredire la prassi di giustizia e di pace. Insomma, in altre parole, quando al posto di dottrina si sono usate le parole insegnamento o discorso, sono stati però svalutati i contenuti veritativi della rivelazione, fino a metterli da parte. Cioè, con un'obiezione giusta, e cioè che la dottrina sociale della Chiesa non ha nessun senso se non viene messa nella realtà. Infatti l'insegnamento di Gesù non ha nessun senso se non viene messo nella realtà. Però con questo pretesto i contestatori volevano negare una dottrina. Vediamo piuttosto, dicevano, cosa succede nella vita concreta e dopo risaliamo e vediamo cosa dice il Vangelo. Però non è questo quello che la Chiesa ha insegnato per il, diciamo, finora, e Monsignor Giampaolo Crepaldi ha messo in luce proprio questa cosa in un suo articolo di questo febbraio. Qua viene in luce una cosa molto bella, molto importante, cioè come si è sviluppata la dottrina sociale della Chiesa nel Medioevo. Chi era l'uomo medievale? L'uomo medievale lo leggiamo qua alle mie spalle. L'uomo religioso per i medievali è innanzitutto l'homo viator, cioè il peregrinus, cioè colui che va per agros. Per agros sono le campagne, va per le campagne al di fuori della città. Cioè c'era questo mito nella società medievale. C'era l'uomo sapeva di essere un penitente, sapeva di dover fare un cammino che andava dalla città degli uomini per andare verso la città santa di Dio. Quindi l'uomo cittadino del mondo, però un cittadino del mondo che non poteva stare fermo, ma doveva andare verso la città santa di Dio. In che modo? Attraverso la conversione e la penitenza. Quindi era molto importante il concetto di viaggio, il concetto di viaggio inteso come conversione, però e come penitenza. Addirittura Sant'Agostino, al principio del Medioevo, uno dei più grandi teologi della Chiesa, nella sua opera De Civitate Dei, descrive proprio le caratteristiche delle due città, cioè della città dell'uomo e della città santa di Dio. E quindi l'uomo medievale ha questo, ha questa, diciamo, caratteristica che in tutto quello che fa, nel lavoro, nello svago, nel fare figli, nel fare la famiglia, oppure nel darsi ai pellegrinaggi, oppure nel darsi alla guerra o alle faccende dei comunali, alle faccende dello Stato o del Regno. Come oggi c'era una varietà infinita di possibilità, di capacità delle persone, ma c'era una cosa che univa tutto, però c'era la regalità sociale di Dio, cioè c'era qualcosa che stava prima di tutte queste cose singolari. Quindi la società era un tutto ordinato, non era disgregata, disintegrata come oggi, e questo fondamento era proprio nella fede, perché tutti rispondevano a un Dio. C'era già nell'uomo medievale questo substrato che diceva: fai il santo viaggio dalla città dell'uomo alla città di Dio. Quindi l'uomo medievale è inserito in un mondo ordinato, a modello dell'ordine che vi è tra le gerarchie angeliche addirittura. Ci sono tanti teologi che parlano di questa cosa, parla lo stesso Sant'Agostino nella sua opera De Civitate Dei, ma anche in altre opere, ma ne parlano anche i padri della Chiesa, oppure ne parlano anche teologi precedenti e posteriori a Sant'Agostino. Pensiamo per esempio al teologo Dionigi Areopagita, che fa proprio un trattato proprio sulle gerarchie angeliche, ad esempio. Insomma, l'uomo è un microcosmo, l'uomo medievale sapeva di essere un microcosmo a modello del macrocosmo, dove però, attenzione, macrocosmo in senso aristotelico, cioè non macrocosmo solo il bosco, solo la natura, il macrocosmo nel senso di un tutt'uno naturale che trovava però le sue ragioni ultime nel soprannaturale, quindi trovava la sua unità nel soprannaturale. L'uomo medievale viveva nella natura, viveva a strettissimo contatto con la natura, viveva con le bestie, viveva nei campi, ma questo non gli impediva invece di vivere nel mondo anche soprannaturale, perché sapeva benissimo che la natura non poteva bastare. Nel Medioevo non sarebbe mai venuto in mente ma dobbiamo fare la famiglia omosessuale perché in natura ci sono le bestie omosessuali. No, perché la natura era un tutt'uno con le gerarchie angeliche. Cioè, non era staccato. Certamente il mondo naturale e il mondo soprannaturale erano due realtà diverse, ma non erano staccate, non erano disintegrate, non c'era un abisso tra di loro, erano unite. L'uomo era unito a Dio. Questo è il punto fondamentale della questione. E quando parliamo di gerarchia angelica, parliamo proprio di dottrina sociale, perché non parliamo dell'individuo, parliamo dei tanti. Quindi la dottrina sociale della Chiesa discende dal cielo, discende da Dio, pervade le gerarchie angeliche e scende nella società umana e traghetta l'uomo dalla società dell'uomo alla società di Dio, cioè la città di Dio, e lo fa diventare da cittadino della città terrena, lo fa diventare cittadino della città di Dio. Per dire, ecco, il Medioevo quindi va grosso modo dal 500 d.C. al 1300 d.C. L'ultimo periodo medioevale è chiamato il periodo della scolastica. Perché? Perché nascono le scuole, nascono le università, nascono grandi teologi come quelli che vediamo qua nella foto. Abbiamo le due grandissime colonne della Chiesa, che sono i dottori della Chiesa, San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio. Nella loro teologia, facendo proprio un riassunto della loro teologia, si può vedere quello che era nel cuore, nella testa dei loro concittadini. E cioè cosa? Tutta la loro teologia è stato un discorso per cui si dimostrava che tutto proviene da Dio. Tutto è stato creato da Dio. Ed è un movimento circolare, quindi da Dio si va all'uomo con la creazione. E poi però tutto torna a Dio. E quindi dall'uomo c'è un cerchio che si chiude. Quindi questa era l'impostazione teologica propria proprio del periodo scolastico, che è l'ultima parte del Medioevo e che era la struttura portante delle grandi teologie come quella di San Tommaso d'Aquino, di San Bonaventura da Bagnoregio, ma anche di altri importanti teologi, Alessandro di Ales, il maestro che è il maestro di Bonaventura, Sant'Alberto Magno. Poi abbiamo le scuole universitarie di Oxford, abbiamo la grande università di Parigi. Sono teologie che costituiscono un po' un tutt'uno e hanno questi due grandi respiri, no? Exitus e Reditus. Exitus e Reditus, questo grande respiro della teologia e anche quindi dell'uomo che non viveva in asfissia come oggi, ma respirava la vita spirituale, perché sapeva che da Dio tutto è uscito e tutto ritorna. Ecco, un'altra cosa importante, e che è un grande tema della dottrina sociale della Chiesa, è che al centro della, chiamiamola, soteriologia, cioè quella disciplina teologica che si occupa di scrutare il mistero della salvezza di Gesù Cristo, soteriologia appunto, metteva al centro il dogma del peccato originale, ovvero la natura umana dell'uomo con il peccato originale si è ferita, non si è distrutta, non è rimasta integra, ma si è ferita. Sono venute meno, diciamo, le potenze originali della volontà e della ragione umana. Per cui l'uomo medievale è quell'uomo che sa di non poter fare tutto da sole, non è un uomo autosufficiente, per questo si rivolge a Dio. Non è obbligato dai preti o dalla Chiesa a rivolgersi per forza a Dio, no. La sua vita è spontaneamente rivolta con gli occhi al cielo, perché sa di avere questo grande, problema, di avere una natura umana ferita. E solamente con la grazia, che ci viene appunto attraverso i sacramenti, attraverso la grazia l'uomo si può salvare. Ecco allora che, per esempio, San Bonaventura di Bagnoregio scrive l'itinerario mentis in Deus, cioè l'itinerario che fa l'anima dell'uomo per andare dalle cose visibili della terra fino a Dio, ma anche il cammino che l'uomo fa per andare dalla situazione di peccato alla situazione di conversione. Il peccato, dopo tutto, che cos'è il peccato? Il peccato è qualcosa che ha a che fare proprio con la società, perché non è una cosa che... Il peccato si compie quando c'è un altro a cui faccio del male. Se io fossi l'unico uomo che esiste sul pianeta Terra, non ci sarebbe neanche bisogno della legge morale, perché ci sono solo io e non posso fare nessun peccato se sono da solo. Il peccato esiste solo perché esiste un'altra persona a cui io faccio del male. E quindi che cosa succede? Se dunque, e quindi il peccato è la contravvenzione al decalogo che è stato che ci è stato rivelato sul Monte Sinai, appunto, dal Dio che si rivela a Mosè. Comunque, se il decalogo è l'espressione, adesso cambio fotografia, ecco. Allora, se dunque il decalogo è l'espressione privilegiata della legge naturale umana, la dottrina sociale, naturale e cristiana è riproposizione e commento del decalogo. Questa è per esempio anche la dottrina di San Bonaventura da Bagnoregio. Cioè, che cos'è la dottrina sociale? È semplicemente una riproposizione e un commento semplicemente del decalogo. Infatti, Bonaventura, nel commento alle sentenze di Pietro Lombardo, che cosa scrive tra l'altro? Benché accessibili alla sola ragione, i precetti del decalogo sono stati rivelati perché una completa esposizione dei comandamenti del decalogo si rese necessaria nella condizione di peccato, perché la luce della ragione si era ottenebrata e la volontà si era sviata. Quindi, in una condizione umana ferita dal peccato originale, non bastava la voce della coscienza che ci diceva non fare il male e invece fai il bene, non bastava questo, ma serviva anche un aiuto in più, e Dio ha dato questo aiuto in più nel decalogo, perché serviva qualcosa che venisse in aiuto alla luce della ragione che si era ottenebrata e alla volontà che si era sviata. Ecco, andiamo a finire un po' questa questione qua del Medioevo, perché successe anche un'altra cosa molto interessante nel Medioevo. Allora, il Medioevo è fatta, come dicevo, dai pellegrini anche. C'era la maggior parte della popolazione stanziale, poi con il fenomeno della nascita dei comuni, molte persone dalle campagne si spostavano alle città, ma però è anche un periodo di grandi spostamenti, perché il viaggio dell'homo viator, cioè dell'uomo che fa il viaggio, era un viaggio sia nel chiuso di una chiesa o del proprio cuore nella preghiera, ma era anche un viaggio fisico verso, per esempio, la Terra Santa o anche verso le cattedrali. L'uomo sentiva anche questa esigenza. Ed è proprio il fatto di essere stati molestati, chiamiamo così, i pellegrini in Terra Santa, che ha scatenato per esempio il fenomeno delle crociate. Che non si, adesso lasciamo stare il bene o il male delle crociate. Il fatto è che le crociate hanno innescato una grandissima rete di viaggi nel Mediterraneo. Quindi nel Medioevo, anzi nell'ultima parte del Medioevo, cioè dall'anno 1000, grosso modo, all'anno 1300, il Mediterraneo è un brulicare di viaggi. Quindi la gente sta meglio anche economicamente, perché arrivano derrate, arrivano le merci dalla Via della Seta, cioè dalla Cina, arrivano le spezie dal Medio Oriente, arrivano anche i libri, arriva la cultura, arrivano grandi spostamenti di persone. Quindi il Medioevo è l'ultima fase, almeno del Medioevo, è un periodo stranamente, a pensarci, noi ci focalizziamo sul Medioevo tutto povero, tutto diciamo straccione. No, è abbastanza opulento l'ultima fase del Medioevo, proprio grazie a questi viaggi. Ma attenzione però, accanto al vizio della superbia, che era ritenuto prima dell'anno 1000 l'unico, diciamo, il padre di tutti i vizi, adesso inizia a farsi strada un altro vizio molto grave che prende molto piede, ed è l'avarizia. E qua tocchiamo proprio la società, perché quando diciamo avarizia, allora, quando diciamo avarizia, che cosa diciamo? Diciamo usura, diciamo prestito ad interesse, profitto. Quindi assieme alla superbia, l'avarizia inizia ad essere considerata anche lei la madre, come la superbia e la madre, insomma, la superbia e l'avarizia sono le due madri di tutti i vizi. L'avarizia, appunto, la cupiditas. E ci sono anche delle cose positive che succedono in seguito a questi viaggi, a queste merci. Succede per esempio lo sviluppo dell'economia. Nascono i Monti dei Paschi, nascono le opere caritative, c'è la circolazione di beni, derrate e denaro. Però concentriamoci adesso sull'avarizia. Qual è? E quindi questo tema sembra un tema da niente, invece apre due grandi temi della dottrina sociale della Chiesa, ovvero fino a quando quello che io ho è necessario e dopo quale bene che ho diventa superfluo, dove finisce il necessario e dove inizia il superfluo. Evidentemente c'è un confine tra il bisogno individualistico e il bisogno di tutti, il bene comune. Ecco, allora un'altra parolina magica, che è una parola molto importante nella dottrina sociale della Chiesa. La nozione cioè di bene comune. E il bene comune, vedremo dopo che cos'è esattamente più in dettaglio il bene comune, comunque c'è una linea di demarcazione tra le cose che mi sono necessarie, comunque le cose che mi sono superflue, ma le cose necessarie vuol dire che sono possesso mio, allora c'è una proprietà privata. E infatti un altro argomento della dottrina sociale della Chiesa è proprio la riflessione sulla, non la riflessione, quello che ci dice la rivelazione sulla proprietà privata. Esiste quindi un bene comune, esiste anche una legittimità della proprietà privata. In che modo? Adesso lo vedremo in seguito, ma adesso stiamo facendo solo un'introduzione alla dottrina sociale, quindi cerchiamo appunto di fare un riassunto. Ecco qua. Insomma, per farla breve, La società bonaventuriana, ma anche perché lui, questo autore, Oreste Bazzicchi, in una voce dell'enciclopedia Treccani, ha parlato della, diciamo, della figura di San Bonaventura. Qua c'è scritto la società bonaventuriana, ma lasciamo stare bonaventuriana. La società medievale è una società teocratica o monarchico-teocratica. Ma adesso quello che ci interessa è che, come abbiamo visto prima, è una comunità gerarchizzata, c'è una gerarchia, con significativo spazio alla partecipazione del popolo, soprattutto mediante le forme associative. Nascono infatti nel Medioevo le corporazioni di arti e mestieri, nascono le gilde. Uno che vuole fare l'artigiano non è lasciato solo in balia di se stesso, arrangiati, fai quello che vuoi, pussa via, no! È il padre che trasmette quello che sa al figlio, non gli dice pussa via, è tutto organizzato. Il lavoratore nel Medioevo non sta male, sta benissimo, perché gli viene insegnato il lavoro, diventa un artigiano abile a fare qualsiasi cosa, dalla pittura alle aratri, alle ruote, a qualsiasi tipo di macchinario. E cosa avrebbero fatto queste persone se non avessero, se non si fossero organizzati in forme associative appunto della corporazione? Nella dottrina sociale della Chiesa queste forme associative o corporazioni che sono state di cui Leone XIII nella Rerum Novarum ha parlato bene, cioè avrebbe voluto che queste forme associative, che queste corporazioni rinascessero, risorgessero nel corso del XX secolo. Sono risorte, ma sono risorte male, questo è un altro par di maniche, ma la corporazione in se stessa è una cosa buona, perché nella corporazione l'uomo impara un mestiere, sono arti che si tramandano di padre in figlio. Quindi il Medioevo era una società che aveva tantissime cose cattive come oggi, ma la cosa buona è che era unita ed organizzata. Questa era la cosa vincente del Medioevo e che ha avuto, proprio da questa grandissima organizzazione, è decollata la scienza. Nel XIII secolo nascono grandissimi scienziati, Buridano, lo stesso Alessandro Diales, che sia teologo sia scienziato, nasce Guglielmo di Aberville, nasce Fibonacci, grande matematico. Cioè, è un fiorire. Dal XIII secolo la scienza esplode. E come poteva esplodere se non in una società ordinata come quella fatta dalla plasmata sul cristianesimo, plasmata sulla rivelazione? Questa società del Medioevo, che non è un medio buio, ma è un'epoca d'oro, anzi, ha innescato proprio tutta la società moderna, proprio per la sua capacità di essere ordinata e associata, coesa. Oggi si dice tanto siamo coesi, no, erano coesi questi nostri progenitori. Quindi andiamo verso, per farvela non troppo pesante, vediamo un'ultima cosa, ma non ultima perché è una cosa molto importante, un'altra cosa che è tramontata, o praticamente quasi tramontata del tutto, è l'etica fondata sulle virtù, o meglio, la società medievale era fondata sull'etica delle virtù ha parlato e straparlato San Tommaso d'Aquino nella sua Summa Theologiae. Tutta la questione antropologica di San Bonaventura da Bagnoregio è incentrata sulla coltivazione delle virtù. San Bonaventura da Bagnoregio in particolare scrive dei sette doni dello Spirito Santo, dove si fa una grande riflessione sui doni dello Spirito Santo, che sono l'anticamera dell'acquisizione delle virtù. morti San Tommaso e San Bonaventura, inizia la modernità e tramonta quasi completamente l'etica delle virtù, che va a farsi benedire. E abbiamo due fenomeni opposti che ci accompagnano fino al giorno d'oggi. Abbiamo da una parte l'etica dell'indifferenza. Io sono mio, mi faccio da me, sono un self-made man e sono un anarchico, sono un liberale, faccio quello che mi pare. Quello che mi pare è buono. Cioè, la morale mia è questa. Quando faccio quello che voglio, faccio il bene. Quando non faccio quello che voglio, faccio il male. Questo è un tipo di etica. Ma dopo arriva nel Settecento il grande filosofo Kant e dice no, proprio se vogliamo dire che cos'è l'etica, la morale è questa. La morale è tu devi fare questo, l'imperativo categorico di Kant. Questo si chiama l'etica del dovere. È un'etica che l'uomo non deve fare il bene perché piace a Dio, non deve fare il bene sì, sentimentalmente deve fare il bene anche per avere il paradiso, ma prima di fare il bene per avere il paradiso, dice Kant, tu devi fare il bene perché è nobile che tu fai il bene. E non ti do spiegazioni perché dare da mangiare agli affamati è bene. Devi seguire l'imperativo che ti do io, devi fare così. Capite che con queste due etiche dell'indifferenza e del dovere, l'uomo si fa così, si stende, aspetta uno che gli dice fai quello, fai questo e non cresce nella virtù, non fa niente, si abbandona e quindi diventa o un bravo l'uomo delle caverne che fa quello che gli pare, perché dopo che è stato così fa tutto quello che vuole, oppure rimane senza fare assolutamente niente e aspetta che qualcuno gli dia dei comandi e obbedisce in quanto è comando, anche se è una legge sbagliata, lo fa lo stesso perché io te lo comando e quello che ti comando lo devi fare e non ti spiego perché lo devi fare. Oggi ci sono queste due etiche. L'etica della virtù, di cui è stato costato tanta fatica di riflessione, tanta fatica dei nostri padri, tutto dimenticato. Oggi è completamente tramontata questa etica, ad eccezione dei posti dove c'è invece questa etica, che sono appunto molte realtà della nostra Chiesa invece puntano su questo, cioè sulla rinascita. Ci sono tante realtà nella Chiesa che invece puntano sui doni dello Spirito Santo e proprio sulla crescita dell'uomo, peccatore e penitente, che cresce però nella virtù. Ecco, nella dottrina sociale della Chiesa la parola virtù ha molta importanza. C'è un libro che si chiama Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, che è stata fatta a suo tempo, che ha avuto la collaborazione a suo tempo, negli anni mi pare 90, anche del nostro arcivescovo Giampaolo Crepaldi. Ecco, in questo Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa diciamo compare molto spesso il termine virtù e la riflessione sulla virtù. Cioè è importante riacquistare la virtù. Le virtù possono essere sia sociali sia individuali. Molto spesso, anzi quasi sempre, le virtù teologali e non teologali, individuali, sono anche virtù sociali. E quindi la dottrina sociale della Chiesa, che da Leone XIII, successivamente anche con gli altri papi, vuole fare proprio questo. Vuole sì centrare, diciamo, fare un discorso, centrare e risolvere anche la questione sociale, ma come lo vuole fare? Con l'uomo che fa una crescita nella virtù. e la crescita della virtù, sappiamo noi, tra parentesi, che non c'è nessuna crescita della virtù se non c'è la crescita nei doni dello Spirito Santo, e non c'è la crescita dei doni dello Spirito Santo se non c'è la vita di grazia, preghiera e sacramenti. Andiamo avanti. Ecco, per esempio, Leone XIII, proprio adesso ritorniamo al Rerum Novarum, da dove eravamo partiti, e andiamo piano piano a concludere. Cosa dice Leone XIII nella Rerum Novarum al numero 20? Mirando la divinità di questo esempio, cioè di Gesù povero che faceva appunto l'artigiano insieme a suo papà falegname, chi gli ha insegnato, apro un'altra parentesi, chi ha insegnato a Gesù a fare il falegname? Il papà, quindi associazione, corporazione degli artigiani, anche Gesù era in una corporazione di artigiani, per questo sapeva fare l'artigiano. Mirando, cosa dice Leone XIII? Mirando la divinità di questo esempio, cioè di Gesù povero, si comprende più facilmente che la vera dignità e grandezza dell'uomo è tutta morale, ossia riposta nella virtù. Non è tutta morale risposta nell'imperativo categorico di Kant. Non è tutta morale fai quello che ti pare. No, dice Leone XIII, è tutta morale, ossia riposta nella virtù. Che la virtù è patrimonio comune, conseguibile ugualmente dai grandi e dai piccoli, dai ricchi e dai proletari, che solo alle opere virtuose, in chiunque si trovino, è serbato il premio dell'eterna beatitudine. Questo dice Leone XIII nella Rerum Novarum, e i pontefici successivi nei loro pronunciamenti, nelle loro encicliche, anche ritornano sul tema della virtù, che è un tema veramente centrale e importante della dottrina sociale della Chiesa. Quindi che cosa succede? Perché Leone XIII, insomma, fa questa Rerum Novarum, ma aveva già iniziato prima a scrivere altre encicliche che, anche se non entrano nell'elenco delle encicliche sociali, comunque sono, diciamo, fanno parte della riflessione, anzi dell'insegnamento comunque sociale della Chiesa, ma lasciamo stare. Cosa è successo nel XIX secolo? Nel XIX secolo è successa la rivoluzione industriale. Tante masse di contadini si sono riversate nelle città, per cui abbiamo avuto un grande urbanesimo. E però sappiamo tutti quello che è successo: aumento della povertà, aumento dello sfruttamento, crollo di tutti quei discorsi del corporativismo, io del padre che insegna al figlio, tutto cancellato, io sono il padrone della fabbrica, voi venite qua 12 ore al giorno, state qua tutti i giorni, anche le domeniche, se no ve ne andate via e morite di fame. E quindi comincia nel XIX secolo una grandissima ingiustizia, terribile. Ci sono orde di fanciulli lasciati a loro stessi, orfani, scapestrati, poi raccolti per esempio a Torino da San Giovanni Bosco, che andava proprio a prendere questi giovani disadattati e poveri, ne ha fatto l'oratorio. C'è una grandissima questione, problema sociale che si va proprio a concentrare nel XIX secolo. Qual è l'effetto? Beh, la distrazione è totale, la gente è ancora cristiana, però deve pensare a sopravvivere, quindi pensano tutti a sopravvivere, quindi invece di pensare a Cristo pensano alla fabbrica, e quindi c'è una scristianizzazione delle masse. Con Marx e il socialismo incomincia una martellante campagna di odio, perché dice: ci c'è la soluzione, voi che siete sfruttati e proletari dovete prendere le armi e buttare giù con odio, dovete buttare giù i capitalisti. Leone XIII nella Rerum Novarum li stoppa. No, il socialismo non è la soluzione, assolutamente, perché il socialismo predica l'odio di classe, Eppure il XIX secolo è tutto un martellare da una parte del pensiero liberale, dall'altra parte del pensiero socialista, comunista. Leone XIII vorrebbe invece riproporre la dottrina di sempre, che diciamo dopo sarà chiamata dottrina sociale della Chiesa, ma che come abbiamo visto è sempre esistita da Adamo ed Eva in poi. Quindi concludiamo un po' con queste cose. Quali sono i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa contenuti e nella Rerum Novarum e nelle encicliche, che proprio per ultimo vi dirò, vi farò un piccolissimo elenco così per curiosità, quali sono i principi contenuti in questi pronunciamenti del Magistero, in queste encicliche dei pontefici? Tre fondamentalmente, ce ne sono altri, ma principalmente ci sono questi tre principi: il principio di solidarietà, il principio di organicità o del bene comune e il principio di sussidiarietà. Allora, principio di solidarietà è abbastanza facile e intuitivo. L'uomo, appunto, è un essere sociale e se non è solidale crolla tutta la società, in pratica. La nostra società sta disintegrando. Una delle cose che dice spesso, per esempio anche Monsignor Crepaldi, oggi c'è il corporativismo, ma non il corporativismo medievale positivo, c'è il corporativismo del proprio orticello, è diventato sinonimo di egoismo. Oggi c'è un egoismo mostruoso. Altro che principio della solidarietà, oggi non c'è nessun tipo di solidarietà. E quindi l'uomo è un essere sociale ed esiste un legame essenziale tra l'individuo e la società, nel senso che il bene dell'uno rimanda al bene dell'altro e viceversa. Il principio di solidarietà si oppone sia all'individualismo sociale, di matrice illuministico-liberale, sia al collettivismo socialista, diciamo così, i quali due sistemi privilegiano in maniera disequilibrata rispettivamente l'uno o l'altro termine. Cioè, nella società moderna abbiamo o l'interesse solo per l'individuo o l'interesse solo per la massa. L'individuo non conta più niente, conta solo la massa. Oppure faccio tutto quello che mi pare, ha importanza solamente io e basta. La massa, chi se ne importa della massa? Ci sono queste due cose opposte, ma una vera solidarietà tra le persone non esiste quasi più, o perlomeno è merce molto rara. Secondo principio, e vado finendo, principio di organicità o del bene comune. Che cos'è il bene comune? Mi piace tanto questa definizione che dà la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Allora, cos'è il bene comune? Il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Cioè l'obiettivo è di raggiungere la perfezione dell'uomo. In che senso? Sì, in senso materiale, ma anche nel senso evangelico. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro nei cieli. Quindi, quel governo, quello Stato che creasse le condizioni per cui i membri riuscissero a raggiungere più facilmente questa loro perfezione, allora quello sarebbe il bene comune da cercare. Uno Stato invece che dimentica totalmente Dio da una parte, oppure quello Stato che dimentica completamente i bisogni materiali dell'uomo, non andrebbe bene lo stesso e sarebbe una società che si disintegrerebbe. Invece la perfezione umana è una perfezione culturale, personale, è una perfezione sociale, ma anche la perfezione di cui parla appunto Gesù Cristo. Siate perfetti come perfetto è il Padre mio. Ultimo punto, il principio di sussidiarietà, che anche questo si sente spesso dire nella dottrina sociale della Chiesa. Insomma, spiegato proprio in soldoni, è questo. Sussidiarietà deriva da sussidio, ovvero l'iniziativa di fare una certa cosa, ovvero l'iniziativa per cui una certa società è quella che è, deve nascere da quella società stessa. Mi spiego. La famiglia, per essere famiglia, da chi deve nascere l'iniziativa? Dallo Stato, forse, che ti dice fai la famiglia? No. Si incontrano due persone, si vogliono bene, si amano, si sposano, mettono sulla famiglia, educano i figli e tutte le iniziative nascono da loro. Ma se la famiglia è povera, se la famiglia è debole, allora lo Stato ha il dovere di dare un sussidio, di dare un aiuto. Quindi non deve lo Stato sostituire e soffocare le società, le realtà sociali, non deve fare questo, ma nel caso che queste realtà sociali non possano pervenire alla propria perfezione in autonomia, lo Stato è chiamato a dare un sussidio, perché lui ha i mezzi, lo Stato ha i soldi, lo Stato ha il potere e quindi può dare realmente un sussidio. Questo qua si chiama appunto principio di sussidiarietà. Ecco, come proprio per finire, vi dico semplicemente, brevissimamente, un piccolissimo elenco delle encicliche. Abbiamo quindi Leone XIII, che comincia nel 1891 con la Rerum Novarum, poi arriva nel 1931, molti anni dopo, Pio XI, che scrive la quadragesimo anno, cioè 40 anni dalla pubblicazione della Rerum Novarum. E arriva il 1937, Pio XI, la Divini Redemptoris. Poi abbiamo due pronunciamenti di Pio XII, nel 41 e nel 47, il discorso di Pentecoste e poi la Fulgens Radiator, che è un'altra lettera enciclica. Poi abbiamo, diciamo, dagli anni 60 le dottrine, le encicliche sociali più note. Abbiamo Giovanni XXIII, che promulga la Mater et Magistra, 1961. Poi promulga la Pace Minteris, 1963. Paolo VI promulga tre encicliche sociali, due encicliche sociali, la Populorum Progressio e l'Octagesima Adveniens. Poi abbiamo Giovanni Paolo II, che è molto, ma molto interessato alla questione sociale, fa una serie, a parte appunto l'enciclica sociale che si chiama Laborem Exercens, però fa anche molti discorsi pubblici, omelie in occasione di tanti viaggi che appunto Giovanni Paolo II ha fatto per il mondo, e tocca molto spesso il tema della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, poi Giovanni Paolo II nel 1987 promulga la Sollicitudo Rei Socialis e anche la Centesimus Annus, che vuol dire che è un'enciclica a 100 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII. E poi abbiamo gli ultimi due papi, Benedetto XVI Caritas in Veritate e Papa Francesco con la Laudato Si. Quindi, insomma, tutti questi pontefici, a parte il brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I, hanno dato un piccolo o grande contributo di pronunciamenti proprio a questo riguardo. Allora, io vi ringrazio veramente della vostra presenza e vi do appuntamento tra una settimana per la nuova conferenza sul gender. Se avete domande, commenti, qualsiasi cosa, sono qua. e fate tranquilli. Grazie veramente di tutto.
Mille a Silvio Bracchetta per questa interessantissima, più che esposizione, direi spiegazione. Grazie anche a Vita Nuova e all'Osservatorio Cardinale Vantuan che ci hanno permesso di poter realizzare questa serata e che ci permetteranno di realizzare anche le prossime. E ringraziamo anche Padre Luigi che ci ospita in questa bellissima sede, anche attrezzata come vedete alla perfezione per questo tipo di eventi. Io, ascoltando l'esposizione, prima volevo quasi domandare una cosa, però dopo la risposta è arrivata sul corporativismo, perché mentre ascoltavo l'esposizione mi chiedevo ma cos'è rimasto oggi di tutto questo. Poi è stato molto chiaro nel dire che non è rimasto nulla. C'è un altro dubbio che mi è rimasto, è il concetto del bene comune. Cos'è? Non c'è ancora questo concetto?
Il bene comune è molto spesso, viene citato molto spesso nei telegiornali, nelle trasmissioni televisive, solo che il bene comune che viene citato oggi nelle trasmissioni non ha assolutamente quasi niente a che fare con il bene comune della dottrina sociale, se non fosse altro per un solo motivo, perché è scomparsa completamente la perfezione di cui parla Gesù Cristo, cioè siate perfetti come perfetto il Padre. Ai governi, ai partiti oppure a chi governa non gliene può interessare di meno. Dovrebbe, diciamo, la società di oggi, sia occidentale ma anche quelle orientali, cercano in tutti i modi certamente di fare stare bene le persone, e che cosa fanno? Tentano di fare grandi rivoluzioni industriali. La Cina viaggia al 9%, l'8% di PIL, che adesso è diventato il 7%, e butta tutto sulla perfezione di avere, diciamo, di non essere poveri. Non è una cosa sbagliata, però è una perfezione appunto monca. E la stessa cosa in Occidente, si guarda appunto al benessere materiale, ma insomma al benessere spirituale, ma anche solo dal punto di vista culturale è completamente tutto langue, perché se io investo dei soldi è importante anche la perfezione culturale dell'uomo, quindi è importante dare soldi alla scuola, semplicemente basterebbe capire questa cosa, dare i soldi soprattutto alla scuola e alle università. Questa cosa dal punto di vista culturale la Cina e l'India l'hanno capita benissimo, perché mentre da noi la grandissima, diciamo, la grandissima conquiste di civiltà sono appunto insegnare, non so, le pratiche omosessuali a scuola, questo è il nostro grandissimo obiettivo. In Cina invece il grandissimo obiettivo è di buttare nello spazio i satelliti e di fare eserciti di ingegneri. Non hanno la testa come la nostra, che il nostro grandissimo traguardo è di far giocare i bambini con la pornografia. Questo non esiste in Cina e in India. Certamente la Cina e l'India sono limitate perché hanno cancellato o quasi dal loro orizzonte la dimensione trascendente. La nostra perfezione non può avere nessun significato se non vi è un recupero della regalità sociale di Cristo. La regalità sociale di Cristo è alla base della dottrina sociale della Chiesa. Oggi sembra un discorso che non ha neanche più senso fare, perché nessun governo lo farà mai, perché lo Stato si proclama assolutamente laico e sembra una cosa di cui non bisogna parlare, ma i giochi sono già persi in partenza se non c'è una signoria di Gesù Cristo anche nelle realtà materiali. Non lo dice Leone XIII, non lo dice neanche Pio XII, lo dice il Concilio Vaticano II. Cioè, questa dimensione non può essere tralasciata. Non è una cosa che appartiene alla legalità sociale di Cristo, non è una cosa che appartiene al passato. Era anche nel Concilio Vaticano II. Nessuno ne parla più, ma senza queste due cose, senza questa cosa, penso che non si raggiungerà mai nessun obiettivo di perfezione del genere umano. Ecco.
E se qualcuno vuole fare qualche domanda, abbiamo il microfono portatile, quindi si agisce facilmente. Allora, arrivo subito, eccolo qua.
Faccio io una domanda qua al nostro collega Silvio. No, mi sembrava simpatico questo principio che hai esposto dell'etica, dove ognuno fa quello che gli sembra meglio. E quindi se a un certo punto oggi faccio quello che mi sembra meglio, domani faccio quello che mi sembra meglio, dopodomani sono indifferente all'altro, e come potrà andare bene questa società? Cioè, verso dove ci stiamo avviando con questi bei principi cristiani?
Sì, l'etica dell'indifferenza e l'etica del dovere si chiamano sempre etica. Etica cosa vuol dire? Che comunque la mia intenzione è di fare il bene e di scartare il male. Il problema è che faccio questa scelta in modo sbagliato, perché se ho l'etica dell'indifferenza e faccio quello che mi pare, anche se mi sembra di fare un bene, non lo faccio un bene, quindi faccio un male. Lo stesso con l'etica appunto del dovere, per il dovere stesso, perché adesso ho un dovere che potrebbe essere anche corrispondente ai 10 comandamenti, cioè tu devi rispettare i segnali stradali, perché se non rispetti i segnali stradali vai a finire fuori strada con la macchina. Bene, questo coincide perfettamente con i 10 comandamenti, non uccidere. Però se hai una legge, tu devi per forza far abortire, tu devi praticare l'aborto, è legge, la devi fare, perché? Perché siccome te lo comando io, ti dico fai questa cosa, è bene, perché è l'etica del dovere. Cioè il bene non sta nella sostanza di quello che fai, sta nella nobiltà che tu hai di obbedirmi alla legge. Quindi tu credi che uccidendo qualcuno con l'aborto fai un delitto? No, non fai un delitto, dice Kant, sei nobile perché te lo hanno comandato e tu rispondi a questo comandamento. Ma chi è Kant per dire questa cosa? Cioè è una sua idea. È una sua idea, è una sua filosofia che lui trae da un suo ragionamento. Dio ci dice altre cose, Dio ci dà il decalogo. Dio ci dice di non uccidere e di fare il bene, però per non uccidere e fare il bene bisogna seguire la via delle virtù, altrimenti facciamo sicuramente il male. Quindi per questo c'è scritto nella scrittura anche conviene all'uomo, cioè San Paolo dice appunto meglio obbedire a Dio piuttosto che all'uomo, perché alle volte l'uomo si inventa dei doveri che non hanno niente a che vedere col fare il bene, che non sono etici, che sono etici, sono fare l'aborto volontario è un omicidio, quindi non è fare il bene. Quindi questo qua è uno degli esempi dell'etica proprio del dovere. Ecco. D'accordo, grazie mille. Grazie mille.
Nel dare l'appuntamento a martedì prossimo, ore 20:30, parleremo di pansessualismo e la teoria del gender. E io vi ringrazio, non concludo io, mi farebbe piacere che la concludesse la serata Padre Luigi con una riflessione finale. Grazie mille.
Quello che è stato detto è semplicemente il messaggio di Fatima, perché lì viene riproposto in una sequenza stringente, adatta ai bambini, ma a tutti noi, e questo principi. Cioè, innanzitutto la prima battuta del messaggio di Fatima è la riconquista della trascendenza. I bambini, prima apparizione dell'angelo a Fatima, dell'angelo nell'occhio del Cobesso, hanno percepito Dio, il trascendente. E l'angelo insegna la riverenza. Inchinatevi con me. Insegna una riverenza al trascendente. E noi siamo spiriti incarnati. Dunque, se si perde la dimensione spirituale, la trascendenza, siamo carne da canone. Dunque, qui, primo apparizione. Seconda apparizione, sempre dell'angelo, al pozzo di Lucia. Viene a far percepire ai fanciulli la dimensione dell'alleanza con Dio. Dunque, i bambini, dice l'angelo, il Signore ascolta la vostra preghiera. Si sentono elevati a un dialogo di reciprocità, quasi alla pari con Dio. Dunque, come essere un alter ego. Quindi percepiscono una comunione che li eleva a un dialogo profondo. Quindi si recupera il dialogo con Dio. Terza apparizione, sempre nell'occhio del Cobesso, i fanciulli entrano dentro a una nuova atmosfera, il recupero del senso trinitario. I fanciulli, infatti l'angelo insegna una preghiera. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso. Dunque, insegna una preghiera, li ricolloca in ginocchio nella riverenza al Creatore e offre loro il contenuto del calice e l'ostia a Lucia. I bambini ricevono il contenuto del calice. Diranno nelle memorie di Lucia: abbiamo sentito Dio dentro di noi. Dunque, che esperienza hanno fatto? L'esperienza dell'inabitazione della grazia. Qual è l'esperienza? Di sentirsi in derivazione da Dio. Cioè, dunque, tu chi sei? Ecco, viene riproposto questo problema antico. Chi sei? Io sono, chi è tuo padre? Uno che si domanda, chi è il nostro padre? Noi siamo in derivazione da un altro, noi siamo figliati, noi siamo in una relazione profonda con il Padre, con lo Spirito Santo e con il Verbo incarnato che vive in un modo misterioso, mistico si dice, in noi. Dunque noi abbiamo un altro in noi. Questa che abbiamo perso tutti, abbiamo perso il senso dell'altro che c'è in noi. Quindi in tre battute, in tre apparizioni, i bambini hanno fatto una sintesi un po' della teologia. Ma i bambini hanno anche visto, adesso saltiamo tutte le altre, una prendiamo, un'apparizione nella cova di Iria, i bambini hanno visto una tragedia. Hanno visto una storia nefasta, hanno visto una problematicità storica. E questa problematicità storica è stata legata alla perdita della presenza di Dio nella storia. Dunque, l'ottenebramento dell'esperienza di Dio produce anche l'ingiustizia sociale che è quella che si vede oggi. Dunque, i fanciulli vedono il dramma di una storia, ammazzamenti, distruzioni, vedono tutta l'epopea del XX secolo in un istante, la catastrofe. Hanno percepito anche che ci sarà un'altra guerra, oltre a quella che stava in corso, e quindi hanno notato, ed è tutto legato a che cosa? Alla perdita del trascendente. Dunque, il discorso è che se si perde il gancio sul quale si agganciano i valori, giustamente ognuno la storia se la fa e se la disfa come gli pare a lui. E questo egoismo, e questo per esempio anche, non solo egoismo, ma anche queste, per esempio, certe ideologie in realtà sono veramente perniciose. Per esempio quella comunista è perniciosissima. Perché inculca l'invidia sociale. Queste masse, se vi ricordate, siamo nel 17, no? Cioè, questa invidia sociale, cioè, questa cosa è terribile. Ecco, qui viene mostrato un comunismo uguale, tutto uguale per tutti, ma in realtà viene propinato dentro la dialettica nefasta contro l'altro, una dialettica distruttiva. Allora, ci sono dietro ogni ideologia, ci sono delle dialettiche che sono veramente perniciose. Il fatto di recuperare il senso cristiano della vita, ecco, è molto bello. Adesso io non vi faccio l'excursus del messaggio di Fatima, però il messaggio di Fatima si lega anche molto alla storia. Tu non puoi pensarti fuori dalla storia, tu non ti puoi pensare fuori di te, non puoi pensarti senza gli altri, tu non ti puoi pensare se non legato all'umanità e l'umanità legata al creato. Non ti puoi pensare. Se uno che rovina e spacca questa relazione è morto, è come un pesce fuori d'acqua, non sa dove va. È come quando uno perde il timone, quando si dice nelle prediche, tu perdi la coscienza, dove va la barca senza timone? Se perdi la coscienza è come perdere la barca, perdere il timone di una barca. Possono soffiare gli eventi, le situazioni, e dove vai? Vai a finire male. Quindi una società così malconcia è destinata a finire male. Non si dice la distruzione, perché il Signore è misericordioso, ma non va bene. Ecco, posso dire non va bene? Sì. Dico non va bene, perché è disumanizzante come primo tratto, e poi sotto il profilo della virtù e della perfezione è veramente un accartocciarsi di una società su se stessa. E dove corre questa? Provate a pensare ai bambini, questi bambini che sono nati non si sa da quale ovulo, non si sa da quale seme, non si sa da quale utero. Cioè, ma cosa viene fuori lì? Io mi aspetto, i psicologi cristiani lo dicono, io mi aspetto i suicidi. Uno che non sa la propria identità si ammazza, si ammazza. Uno che non sa che cosa è, prende paura. Io mi aspetto i suicidi. È una società che va a finire male. Mi dispiace per la povera gente. Ecco, noi siamo qua a raccogliere nei confessionali tante situazioni penose, e cosa devi dirgli a questi? Ecco, noi ci troviamo imbarazzati, capito? Ecco perché serve un po' di formazione. Io gradisco questo, peccato che siamo intrigati, ma voglio dire, ma un po' di formazione, ma vogliamo riprenderla sì o no? Un minimo. Ecco, la formazione credo che sia importante, e ben venga questi incontri, grazie innanzitutto agli organizzatori, al signor Rossetti, anche al nostro relatore, perché questi incontri meritano in realtà che abbia una pubblicità più grande e anche un concorso migliore. Adesso un'altra cosa, perché abbiamo fatto questa cosa qua? Uno dice, padre Luigi spende i soldi, me l'ha già accusato che spendo i soldi, che è meglio uscire, che io vada via da Trieste, perché sono un insulso, perché vado a spendere i soldi in un momento di congiuntura come questa, dunque ho già accuse dietro le spalle dei mass media. Ecco. Dunque, Perché è importante invece costruire ambienti così? Perché noi abbiamo nel nostro diciamo, DNA, come missionari, anche la costruzione della persona, non soltanto della realizzazione spirituale, ma anche la costruzione della persona. La persona umana deve rimparare qualche cosa, deve rileggere sé alla luce di colui dal quale deriva. E allora questa cosa io applaudo, speriamo che la prossima volta ci sia ancora qualche persona in più e diamo l'inizio. Tanto questo è l'inizio, perché diciamo la sincera verità, non abbiamo ancora dato fuoco alla miccia, però cerchiamo di farlo. Grazie comunque.
Grazie.